E quindi torniamo a parlare dell'Honduras dopo lunedì scorso, ricostruendo a grandi linee quello che avevamo appunto detto la passata settimana. Il 28 giugno del 2009 in Honduras un colpo di Stato con il consenso dei militari, della maggior parte dei parlamentari honduregni e della classe degli imprenditori, degli industriali e delle multinazionali che nel paese hanno un rilevante potere, soprattutto quelle della frutta, delle banane come la Chiquita, c'era appunto questo colpo di Stato che destituiva il presidente Zelaya. Subito dopo Zelaya venne espulso dal paese, moltissimi paesi del mondo condannavano questo evento e la situazione finisce in stallo per svariati mesi in cui il governo golpista non trova il consenso esplicito di nessun governo, di nessun paese, in cui si scatena una forte repressione in Honduras, soprattutto dopo il ritorno clandestino di Zelaya in Honduras il 21 settembre. Una repressione che si avvale del decreto di stato d'assedio per praticamente vietare per 18 ore alla gente di circolare in strada, per arrestare senza mandati, per chiudere i pochi mezzi di informazione che avevano continuato a contestare il golpe nel paese. Nonostante tutto questo, le trattative hanno una sorta di svolta grazie al ritorno di Zelaya nel paese, trattative che alla fine arrivano a conclusione il 28 ottobre o comunque intorno a quei giorni, una conclusione imposta il 30 ottobre, una conclusione imposta dal sottosegretario per l'America Latina degli Stati Uniti che va in Honduras e sostanzialmente dice: mettetevi d'accordo perché tra un mese ci sono le elezioni e noi vogliamo porre un fine a quella che hanno sempre chiamato crisi costituzionale, non chiamandola mai come di fatto era colpo di Stato. Quindi in questo accordo non viene riconosciuto il diritto del popolo honduregno di andare a votare per un'assemblea costituente, che poi era una delle ragioni principali del colpo di Stato, perché il giorno del colpo di Stato si doveva tenere una consulta popolare per decidere se appunto alle elezioni, queste famose elezioni di novembre, si doveva collocare una quarta urna per votare per un'assemblea costituente che riformasse la Costituzione. Questa cosa non viene esclusa dall'accordo stretto tra Zelaya e il governo golpista guidato da Micheletti, però viene inserito in questo accordo il ritorno di Zelaya alla presidenza. Un ritorno che però non avviene e anzi il governo di riconciliazione nazionale che l'accordo diceva che si do doveva formare viene guidato dallo stesso Micheletti. Quindi Zelaya non riconosce più quell'accordo, dice le elezioni per me non sono valide e soprattutto non riconoscono più valide le elezioni le organizzazioni sociali che compongono il fronte di resistenza popolare contro il colpo di Stato che si è formato nei giorni successivi al colpo di Stato. Elezioni che però si tengono il 29 novembre, che vengono riconosciute dagli Stati Uniti e da qualche paese dell'America Latina come la Colombia, il Perù e il Messico, che vengono riconosciuti da altri paesi del mondo come Israele e il Canada, ma che non vengono riconosciuti dai paesi dell'America Latina che da subito hanno contestato il golpe su tutti, oltre ai paesi dell'Alba, l'organizzazione commerciale promossa da Cuba e Venezuela, che comprende anche l'Ecuador, la Bolivia, il Nicaragua, tutti i paesi fortemente ostili agli Stati Uniti, anche il Brasile, l'Argentina, l'Uruguay, il Paraguay, che si schierano compatti dicendo che non c'è più spazio per i colpi di Stato militari in America Latina. Il Brasile è protagonista di questa opposizione al golpe. Infatti, proprio nell'ambasciata brasiliana a Tegucigalpa viene ospitato Zelaya dopo il suo ritorno clandestino nel paese. A queste elezioni partecipa il 23% della popolazione, secondo il fronte di resistenza, che quindi non le riconosce valide. Secondo il governo, però, partecipa la maggioranza dell'elettorato, all'incirca il 60%. Queste elezioni naturalmente noi le abbiamo chiamate elezioni farsa perché avvengono in un clima paradossale, dopo 5 mesi di colpo di Stato, quando un mese prima c'era lo Stato d'assedio, quindi naturalmente non c'è stata campagna elettorale, non ci sono osservatori internazionali, insomma sono boicottate da gran parte della popolazione, sono delle elezioni farsa che vengono riconosciute dagli Stati Uniti, che è sempre pronta a riconoscere le elezioni che portano alla soluzione una crisi politica nella maniera in cui gli interessa. Le elezioni invece che danno la vittoria a partiti che si oppongono agli Stati Uniti non le riconosce mai. Da queste elezioni vince il candidato del Partito Nazionale, Porfirio Pepe Lobo, che si insedia alla presidenza dell'Honduras il 27 gennaio. Da quel momento svariati paesi, e qui entriamo nel vivo della trasmissione di oggi dopo aver ricostruito brevemente quello che avevamo detto settimana scorsa, da questo momento svariati paesi riconoscono il governo Lobo, ad esempio i paesi dell'Unione Europea che avevano interrotto dopo il colpo di Stato le trattative con i paesi dell'Unione Centroamericana, il SICA, per sviluppare, per approvare un trattato di libero commercio, un'associazione commerciale che erano state avviate dal 2007 le trattative per questa associazione commerciale, riannoda in febbraio le trattative che poi, come vedremo, porteranno alla ratifica di questo accordo in aprile. Delle prime mosse di Lobo per riconquistare il consenso internazionale è la scelta di organizzare la Commissione per la Verità e la Riconciliazione prevista dagli accordi, che doveva verificare quelli che erano stati i crimini compiuti nell'ambito del colpo di Stato. Ma questa Commissione, d'altronde c'è stata un'amnistia subito dopo che appunto concede l'impunità a tutti i criminali del colpo di Stato. Un'amnistia che è stata votata prima ancora dell'insediamento di Lobo alla presidenza. Questa Commissione per la Verità e la Riconciliazione viene però oscurata, diciamo, dalla formazione di una Commissione per la Verità alternativa promossa dalla piattaforma dei diritti umani, che racchiude varie organizzazioni dei diritti umani honduregni, di quale fanno parte personalità come Nora Cortiñas e Adolfo Pérez Esquivel dall'Argentina, Luis Carlos Nieto dalla Spagna e alcuni honduregni. Nonostante Lobo faccia passare l'idea di un paese pacificato, di un paese riconciliato, la repressione non si è arrestata e questo faremo bene a ricordarlo, soprattutto perché negli articoli, i pochi articoli dedicati all'Honduras sui grossi mezzi di comunicazione presentano la situazione honduregna come una situazione riportata a quello che viene chiamato ordine democratico. La repressione, dicevamo, non si è arrestata, anzi contro alcuni settori è aumentata, forse proprio per il clima di acquiescenza che gode il regime di Lobo rispetto a quello di Micheletti per via della legittimità pretesa dalle elezioni farsa del 29 novembre. Infatti negli ultimi 8 mesi sono stati assassinati ben 10 giornalisti, molti di questi uccisi mentre viaggiavano in automobile o uscivano di casa o dal lavoro. È inutile dire che nessuno dei sicari che li hanno assassinati sono stati catturati. D'altronde, come durante il golpe, tutti i maggiori mezzi di informazione sostengono il governo, sebbene la resistenza si avvalga di radio locali o di qualche piccola televisione. La libertà di informazione viene pesantemente condizionata da questi eventi, visto che i pochi giornalisti che esprimono delle opinioni contrarie alla cricca che ha guidato il colpo di Stato, che ora è tornata al governo del Paese, vengono minacciati e in purtroppo 10 casi queste minacce si sono tradotte nell'assassinio. Anche i movimenti sociali sono stati repressi duramente, come d'altronde avviene in altri paesi dell'America Latina, senza bisogno di colpi di Stato. L'abbiamo visto anche solo con le notizie di quest'oggi dal Perù e dal Cile, e naturalmente senza l'attenzione dei media occidentali, che sono interessati a ben altre repressioni. Solo 3 settimane fa, ad esempio, un corteo pacifico di docenti, ne abbiamo dato notizia proprio qui in trasmissione, docenti in trattativa con il governo per il pagamento dei contributi arretrati, è stato attaccato dalla polizia, che ha sparato lacrimogeni fin dentro l'Università Pedagogica Nazionale, università che ancora oggi è chiusa e occupata dalla polizia, come appunto si confà a qualsiasi paese democratico. Come nei mesi successivi, lo dico naturalmente con ironia, come nei mesi successivi al golpe, la polizia o l'esercito carica cortei e manifestazioni. Il 15 settembre, giorno dell'indipendenza nazionale, addirittura ha attaccato gli spettatori di un concerto promosso dalla Resistenza a San Pedro Sula, la seconda città del paese, arrestando 31 persone e uccidendo un ragazzo.
Molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que son...
Centinaia di minacce, torture e violenze sono state denunciate dal Comitato per la Difesa dei Diritti Umani e dal Comitato dei Familiari Detenuti e Desaparecidos. Queste notizie che io vi do sono naturalmente tutte pubbliche, si possono rintracciare sul web, li potete anche rintracciare partendo dai link sul nostro sito. Nei prossimi giorni metteremo online queste trasmissioni di questi giorni e metteremo anche un testo con i link ai siti dai quali abbiamo tratto queste informazioni, quindi sono tutte cose verificabili, non sono cose che i mezzi di informazione mainstream non potrebbero reperire, semplicemente non gli interessa, hanno di meglio a cui pensare. Addirittura secondo il COFA, del Comitato dei Familiari dei Detenuti e dei Desaparecidos, durante la presidenza Lobo le violazioni dei diritti umani sono aumentate del 45%. Purtroppo anche i morti non sono calati. Oltre ai 10 giornalisti e agli 11 contadini dell'Aguan militarizzato, dove è in corso una forte protesta contadina di cui parleremo più avanti, sono stati uccisi almeno 14 militanti e una figlia di una dirigente del fronte. Questi numeri superano gli almeno 34 assassini di militanti e giornalisti compiuti durante i 7 mesi di regime Micheletti. Quindi purtroppo è sempre brutto fare il conto dei morti, anche perché la repressione non passa solamente attraverso gli assassini, però ci danno anche la misura di questo mancato ritorno all'ordine costituzionale, all'ordine democratico, che dir vogliano i mezzi di informazione occidentale. Purtroppo, insieme alle cifre delle centinaia di minacce, di violenze che ci arrivano e ci sono arrivati in questi mesi, possiamo vedere come in Honduras la situazione sia tutt'altro che pacificata. Nonostante tutto ciò, gli Stati Uniti hanno riconosciuto da subito la legittimità delle elezioni farsa, e presto è arrivata anche la ricompensa. Ricordiamo che prima l'Honduras, a partire dal 2006, aveva aderito all'ALBA, l'organizzazione commerciale promossa da Venezuela e Cuba, che sono i maggiori antagonisti di Washington nella regione, nell'Honduras è presente una base militare statunitense con 600 soldati nordamericani, una base dove tra l'altro è stato portato Zelaya subito dopo essere catturato, sequestrato, prima di essere mandato in Costa Rica, e è arrivata la ricompensa per gli Stati Uniti con la concessione di una altra base navale che verrà costruita nel Dipartimento di Gracias a Dios, proprio un nome simbolico di forte rilevanza simbolica, appunto, nel nord-est del paese, al confine con il Nicaragua, guarda caso. Sarà costituita da un edificio multifunzionale, da un centro operativo e da un molo per l'attracco di lance di pattugliamento. L'ambasciatore statunitense Hugo Lorenz ha spiegato che la base sarà sotto la giurisdizione della Forza Navale dell'Honduras, assistita da ufficiali del Comando Sur dell'esercito statunitense. Due mesi dopo è arrivato anche l'annuncio della concessione da parte degli Stati Uniti di 20 milioni di dollari addizionali, oltre 75 milioni d'aiuto già previsto all'Honduras, specificatamente per appoggiare il sistema di sicurezza, leggi le forze armate del paese. E sono le stesse forze armate che il 28 giugno scorso hanno realizzato il colpo di Stato. D'altronde il capo di Stato Maggiore honduregno Romeo Vázquez, che ha guidato il colpo di Stato, era stato addestrato più volte nella escuela de las Americas che gli Stati Uniti hanno recentemente, alla quale gli Stati Uniti hanno recentemente cambiato nome, e è spostato a Fort Benning in Georgia. La sede tradizionale fino all'82 era stata nel canale di Panama, che come tutti voi sapete è uno stato che è nato proprio per il Panama, per costruirci il canale. Visto che la Colombia non gli voleva dare questa concessione, gli Stati Uniti hanno promosso la secessione di questa regione della Colombia, che da quel momento è diventato stato autonomo. Come dicevo prima, anche l'UE ha rafforzato i suoi interessi in Honduras e nel resto della regione con l'accordo di associazione Unione Europea-Centro America, che viene sintetizzato con la sigla ADA, firmato il 19 maggio in occasione del vertice UE America Latina e Caraibi, al quale l'Honduras non ha partecipato per il rifiuto dei paesi latinoamericani di cui ho parlato prima. Comunque il presidente Lobo è andato a Madrid e ha partecipato alle trattative tra i paesi del Centro America, quindi anche il Nicaragua, che invece si era opposto al colpo di Stato, non aveva riconosciuto il governo. Poi, quando si è trattato di dover firmare questo trattato, ha riconosciuto il nuovo governo dell'Honduras e ha avuto anche il tempo di partecipare a un'esilarante trasmissione televisiva sulla televisione pubblica spagnola, dove praticamente ha ammesso ciò che non solo i politici honduregni, ma anche tutti i giornali italiani, spagnoli e la CNN e tutti questi grandi mezzi di informazione democratica si sono spesi per dire, ossia che in Honduras non c'era stato un colpo di Stato. Lo stesso presidente Lobo ha ammesso che c'era stato un colpo di Stato in Honduras, utilizzando proprio la parola golpe sulla televisione pubblica spagnola. Andatevi a cercare il video su YouTube, oppure seguite il link che partirà proprio dalla pagina che metteremo sul web nei prossimi giorni. E d'altronde l'aveva già fatto proprio alla CNN, rispondendo a un intervistatore che gli chiedeva insomma, c'è stato un colpo di Stato in Honduras. Lui ha risposto dicendo: ah, chiamalo come vuoi, alla fine è stato un colpo di Stato. Quindi chi ancora oggi, in questi articoli splendidi di operazioni di mistificazione della realtà, dice: ma no, in Honduras c'è stata una crisi costituzionale. Beh, non gli rispondiamo più nemmeno noi, gli facciamo direttamente rispondere al presidente dell'Honduras, che tanto apprezzano.
Cuidado pa meterle mano, hay que ser un bravo, si lo meten preso.
In questi mesi anche il fronte di resistenza contro il colpo di Stato si è strutturato, ha cambiato nome in Fronte Nazionale di Resistenza Popolare e ha rafforzato la sua struttura attraverso un'assemblea nazionale che si è tenuta il 10 luglio, formando un comitato esecutivo di 15 persone, nel quale trovano spazio alcuni dei nomi più noti del fronte di resistenza, e nominando Zelaya a coordinatore. Zelaya che però si trova ancora in Costa Rica, anche se proprio se di ieri la notizia della sua nomina al Parlamento centroamericano, nomina che gli fornirebbe l'immunità diplomatica per tornare nel paese. Fronte Nazionale di Resistenza Popolare che però dice di non voler diventare un partito politico. La sua maggiore iniziativa è stata quella di lanciare una campagna per la raccolta di firme per l'Assemblea Costituente, campagna che è durata 5 mesi, si è conclusa proprio il 15 settembre, anniversario dell'indipendenza, con la raccolta di 1.270.000 firme per un paese che non arriva agli 8 milioni, comunque sono una cifra consistente, più del 10% della popolazione avrebbe quindi firmato per chiedere una riforma della Costituzione. Le firme non verranno però consegnate alle autorità dello Stato, che non vengono riconosciute dal fronte, che non ha riconosciuto le elezioni del 29 novembre scorso. Parlando degli ultimi 8 mesi dell'Honduras, uno spazio a parte merita la narrazione del conflitto che sta opponendo le organizzazioni contadine dell'AGUAN contro le forze militari e paramilitari dello Stato e contro i grandi proprietari terrieri della regione, conflitto che si è dispiegato in questi mesi ma che ha delle radici che molto profonde, naturalmente radici che stanno nella disuguaglianza del possesso della terra e più nello specifico nell'acquisizione 20 anni fa, 30 anni fa di una vasta proprietà, più di 6.000 ettari di territorio agricolo della regione, che furono utilizzati come furono installati dei centri d'addestramento per i contras che gli Stati Uniti lanciavano contro il Nicaragua e per i militari di Salvador, Guatemala e Honduras che si trovavano alle prese con delle organizzazioni guerrigliere nel proprio paese. Dopo gli anni Ottanta, con la fine delle guerre civili, delle guerre di liberazione combattute all'interno di questi paesi e con la fine del governo sandinista sul Nicaragua, queste installazioni sono state smantellate, ma i proprietari terrieri che confinavano con questa proprietà hanno acquisito abusivamente parte di questi terreni. Si tratta di grossi proprietari che posseggono più migliaia di ettari di terreni agricoli. Tra questi vi sono René Morales, Renaldo Canales e soprattutto Miguel Facusé, un vero e proprio multimiliardario del Centro America, conosciuto anche per la produzione del celebre rum Flor de Caña in Nicaragua, e zio dell'ex presidente honduregno che porta lo stesso cognome. Su queste terre è stata piantata estensivamente la Elaeis guineensis, detta anche correntemente palma africana, dalla quale si estrae un olio utilizzato nell'industria alimentare e per produrre etanolo, cosiddetto bioetanolo, che appunto provoca, magari avrà quando viene utilizzato per muovere le automobili, consumerà, emetterà meno diossido di carbonio, ma nella sua produzione, oltre a desertificare il terreno in cui viene coltivato dopo 20 anni di coltivazione di palma africana, esclude la coltivazione di prodotti alimentari che servono al sostentamento della popolazione dei territori in cui viene piantata, e è protagonista dell'utilizzo di manodopera attraverso metodi che rasentano lo schiavismo, come abbiamo spesso raccontato. I braccianti di questa regione si sono organizzati 18 anni fa nel movimento campesino della Guan per chiedere che queste terre, che sono rimaste di proprietà dello Stato, vengano ridistribuite alla popolazione tramite una riforma agraria, ed hanno iniziato a riappropriarsi delle terre occupate abusivamente dai latifondisti, formando cooperative e subendo minacce e violenze. Dopo il 2001 lo Stato ha iniziato la distribuzione dei titoli di proprietà ai contadini, ma questo processo è stato bloccato dal colpo di Stato. Nel dicembre 2009 il MUCA, Movimento Unificato Campesino della Guan, riprendeva l'occupazione delle terre e lo Stato inviava ben 5.000 militari per tenere sotto controllo la regione, mentre i sicari dei latifondisti iniziavano un'escalation di violenza verso i contadini organizzati. In questo clima, d'aprile, il governo Lobo firmava un accordo con il MUCA in cui prometteva la ridistribuzione di 11.000 ettari e la costruzione di alloggi popolari per 2.500 persone. L'accordo è stato disconosciuto dagli stessi proprietari, grandi proprietari terrieri della zona, che infatti hanno continuato le violenze e gli assassini. E solo 3.000 ettari, di cui poco più della metà coltivati, il resto si tratta di lagune, terre scoscese, terre non adatte alla coltivazione, sono stati consegnati. E sulle teste di 57 leader del MUCA pendono 152 ordini di cattura, quindi il governo golpista non è estraneo alla repressione che viene lanciata contro i contadini organizzati di questa regione. E come dicevo qualche minuto fa, in questi mesi sono, oltre appunto alle varie violenze commesse contro i contadini della regione, sono stati uccisi ben 11 militanti del MUCA, l'ultimo pochi giorni fa, l'11 settembre.
En cada respirar me devuelves mi destello, despojándome del miedo.
L'opposizione dei latifondisti all'accordo firmato da Lobo con il MUCA, i ripetuti viaggi all'estero del presidente ogni volta che la situazione si fa più tesa nel paese, le sue recenti dichiarazioni di temere a sua volta un colpo di Stato, per quanto paradossali possano sembrare, mostrano la reale consistenza di un presidente pupazzo, specchietto per le allodole come le elezioni farsa dell'anno scorso, necessario solo a coprire il mantenimento delle redini del paese nelle mani dell'oligarchia honduregna, attenta ai propri interessi e a non dispiacere agli Stati Uniti.
En cada respirar, renaciendo, transparente. Amor mío, no me dejes volver a ese abismo del olvido donde el viaje comenzó.
E noi siamo arrivati anche quest'oggi al termine di Latinoamericana, la trasmissione preparata dal Comitato di Solidarietà con l'America Latina Carlos Fonseca. Vi ricordiamo che se volete andare a recuperare questa trasmissione, se non ne avete sentito una parte, o se volete sentire la trasmissione della settimana scorsa che parlava sempre di Honduras, o trasmissioni passate, potete collegarvi al nostro sito internet comitatocarlosfonseca.noblogs.org.